Secondo il nostro calendario ci sono rimasti quattro incontri da dedicare giusto giusto ai quattro capitoli finali del Vangelo di Giovanni.
Per quest'anno, però il prossimo anno si continua, eh?
Inshallah. Inshallah.
Soldi Inshallah.
Se Dio vuole.
Dio vuole, vuole.
Dio vuole?
Sì.
Ho fatto una telefonata.
Eh? Ho fatto una telefonata
in segreteria. Bene, quattro capitoli di Giovanni, che sono i due del racconto della passione, i due dei racconti delle epifanie o manifestazioni o apparizioni pasquali. Sono capitoli molto particolari per via del contenuto, ma anche per via della posizione in cui si trovano nel Vangelo. Capitoli di questo genere, anche negli altri, si trovano alla fine. Però il fatto che si trovino alla fine non significa che siano finali, cioè che siano a fine corsa, che siano capolinea. Significa piuttosto che sono il culmine. Questo per tutti gli evangelisti. In modo particolare comunque lo sono per questo quarto Vangelo, che ha conservato i racconti della Passione come gli altri evangelisti, anche se con un racconto tutto suo particolare, con delle sfumature tutte sue. E poi ha conservato dei racconti delle epifanie o delle manifestazioni pasquali, una doppia edizione. Il capitolo 20 e il capitolo 21 sono due capitoli terminali dell'opera di Giovanni in due edizioni successive, perché tutti e due questi capitoli presentano una conclusione dell'opera, dunque corrispondono a due edizioni successive. Un po' come nei capitoli che abbiamo visto dei racconti di addio, che sono 5, 13, 14, 15, 16 e 17, anche lì ci sono i segni di una doppia edizione dei discorsi di addio, perché il capitolo 14 e il capitolo 16 recano dei materiali, dei detti molto simili. Così il capitolo 15 e il capitolo 13 hanno una parte, piccola parte, comunque una parte in comune, cioè di materiali molto simili. È molto probabile, lo dicevamo all'inizio, che il nostro quarto Vangelo abbia avuto delle edizioni successive, come le chiameremo noi oggi, con accrescimenti di contenuto, e che quindi appartenga l'opera che chiamiamo il Vangelo secondo Giovanni, appartenga ad una scuola, cioè ad una cerchia di persone, di discepoli dell'Evangelista Giovanni, i quali possono benissimo avere proseguito, iniziato e poi proseguito la sua opera anche dopo la sua morte. In effetti il capitolo 21, come vedremo, reca i segni evidenti della morte dell'Evangelista, che sta alla sorgente del quarto Vangelo, cioè della tradizione cristiana registrata qui. Dette queste cose generali, ora prendiamo un po' in esame di volta in volta questi capitoli. E stasera il 18esimo. Allora, caratteristico del capitolo 18 rispetto agli altri racconti della passione degli altri evangelisti è che il racconto della cena, che noi chiamiamo l'ultima cena, che l'evangelista Luca chiama la cena pasquale, non c'è. Il racconto della passione incomincia dalla scena che negli altri evangelisti viene riferita subito dopo la cena pasquale o l'ultima cena, e cioè dalla scena dell'arresto di Gesù. Poi, questo è il primo pezzo del capitolo 18, poi l'Evangelista ha messo di seguito, come del resto succede negli altri evangelisti, il cosiddetto processo di Gesù davanti al sommo sacerdote. Per l'esattezza, davanti ai sommi sacerdoti. L'Evangelista Giovanni ne nomina due. Uno che era il sommo sacerdote in carica, Caifa, per l'esattezza, ed uno che invece era il suo suocero ed era sommo sacerdote prima di lui. Evidentemente era un sommo sacerdozio gestito in famiglia. Quest'altro si chiama con un nome che nella traduzione italiana sembrerebbe il nome di una donna, perché la traduzione italiana non ha più i segni dei nomi ebraici. Viene tradotto in italiano Anna, ma sta per Hanan. Hanan è un nome ebraico classico di uomo, non di donna. Il nome completo è Hanania o Anania, come il Libro degli Atti traduce, un nome simile che si trova nel Libro degli Atti. Perché i nomi ebraici erano spesso delle frasi più che un nome, perché il nome in ebraico significa non un'etichetta, non un appellativo, ma invece un programma di vita. E allora spesso il nome è una frase abbreviata. Per esempio, un nome molto simile è quello che in italiano viene traslitterato Giovanni. Giovanni è la traslitterazione, cioè la trasformazione nelle nostre lingue, del nome ebraico Yohanan, che è precisamente la forma piena di Hanan, che può essere Yohanan o Hanania. In tutti e due i casi il nome è una frase che comprende tre termini, o meglio due, un soggetto e un verbo. Il soggetto è Dio e il verbo è il verbo Hanan. Verbo Hanan che significa fare un regalo, regalare, donare, e essere favorevole, volere bene, beneficiare. Per cui la forma Yohanan, da cui l'italiano Giovanni, significa Dio mi ha beneficiato, Dio mi ha voluto bene. Dio mi vuole bene. Pensate che programma di vita. E nella forma rovesciata, che poi è analoga, è solo la stessa cosa in un altro modo, e cioè Kananya, la stessa cosa, solo che viene per primo il verbo Kanan e per secondo il soggetto, Yah, che è l'abbreviazione di Yahweh. Per cui il significato del nome è un nome di un uomo e significa Dio mi vuole bene. Una cosa analoga chiaramente è il nome Haifa, come il soprannome messo da Gesù a Pietro, a Simone, Shimon, nome ebraico anche questo, Shimon, il discepolo di Gesù, è figlio di Yochanan, precisamente il figlio di un nome, cioè il cognome si diceva così, figlio di, il figlio di un padre che si chiama Yochanan, come il nostro evangelista, e il soprannome che Gesù gli mette, Kefa, Kaifa, Kaifa, è della stessa razza, della stessa radice, significa nella lingua aramaica roccia. Anche questa è una frase, egli è una roccia, oppure Dio è la mia roccia. Questo è il senso della frase. Dunque, due sommi sacerdoti, perché in famiglia, da qui la gestione, diciamo, familiare del sommo sacerdozio, e questa è la seconda scena del racconto della passione secondo Giovanni. La comparsa di Gesù davanti, si fa per dire, al processo, perché è tutt'altro che un processo, anche negli altri evangelisti, e davanti alle autorità religiose. Giovanni ricorda soprattutto i due sommi sacerdoti, quello precedente e quello in carica, che facevano una gestione un po' in famiglia della suprema carica sacerdotale. Gli altri evangelisti ricordano la convocazione del Sinedrio, il Gran Consiglio, diremmo noi oggi, difficile fare confronti, noi potremmo dire il Parlamento, ma il Parlamento oggi è sede di una, non è sede di decisionalità, è la sede del potere cosiddetto legislativo, non del potere esecutivo. Invece a quei tempi il Sinedrio era un po' un insieme dell'una e dell'altra cosa, di quelli che noi oggi chiamiamo i poteri separati, cioè esecutivo, legislativo, giudiziario, era un po' tutto insieme. I sinottici ricordano, gli altri evangelisti ricordano il raduno del Sinedrio come contesto di fronte al quale Gesù viene portato per subire una specie di interrogatorio, una specie di processo, una farsa di processo, quindi una specie di complotto imbastito alla svelta. L'evangelista Giovanni ricorda soltanto invece la comparsa davanti a questi due sommi sacerdoti, e in mezzo a questa comparsa l'evangelista ricorda una scena famosa, propria dei sinottici e ripresa anche da lui, e quindi che fa parte della tradizione cristiana più antica, quella dei cosiddetti rinnegamenti di Pietro, cioè la défaillance, la caduta, il fallimento di Simone, quello che sarebbe stato il leader, quello che era stato soprannominato da Gesù la roccia, quello che, non è un gioco di parole, si chiama come il sommo sacerdote di quel tempo. Questa è la seconda scena. La terza scena del capitolo 18 di Giovanni è il trasferimento, raccontato anche dai sinottici, ma enfatizzato enormemente da Giovanni. Il trasferimento di Gesù davanti all'autorità politica, competente e ufficialmente insediata ai tempi di Gesù nella Giudea e nella Samaria, cioè nel sud, nel centro-sud del paese, con quartier generale a Cesarea Marittima, ma con una presenza saltuaria in occasioni speciali a Gerusalemme, dove aveva una specie di seconda sede in occasioni speciali. Si trattava, dunque il Vangelo di Giovanni sa, dice poi, l'aveva già detto nel capitolo 12, lo dice poi anche in questi capitoli, si tratta dei giorni delle feste di Pasqua, e in quei giorni, che erano giorni di grande concorso, di masse, nel Tempio di Gerusalemme, l'autorità territoriale, militare, politico-militare romana, era sempre presente in città, anzi aveva il suo, la sua caserma, il suo quartiere generale, la sede dell'esecutivo, soprattutto dell'esecutivo poliziesco, dell'ordine pubblico, in una posizione strategica all'angolo, una fortezza strategica all'angolo, situata all'angolo nord-occidentale, nord-ovest del perimetro dei palazzi e del terreno occupati dal Tempio, in modo che dall'alto di questa fortezza si potesse controllare la situazione dell'ordine pubblico nella capitale della capitale, che era il Tempio, in questi giorni di assembramenti speciali. E dall'alto si potesse, oltre che controllare il movimento di folla, si potesse facilmente e velocemente intervenire in caso di bisogno. Questa specie di caserma, questura, gerusalemitana delle occasioni di emergenza, si chiamò, a partire dall'epoca di successiva a Giulio Cesare, cioè al padrone di Roma successivo a Giulio Cesare, cioè Marco Antonio, si chiamò la fortezza Antonia da quel momento in poi. Quindi ai tempi di Gesù già si chiamava la fortezza Antonia. Lì doveva essere con molta probabilità, non siamo sicuri perché nessuno ce lo dice con precisione, ma dagli indizi lì doveva essere la sede del pretorio, dice il Vangelo. Il pretorio è la parola che i Vangeli usano per indicare la questura, cioè il luogo di comando, il commissariato di polizia urbana, la prefettura dell'ordine pubblico, la questura, come la chiamiamo noi oggi, a Gerusalemme. Quindi la scena numero 3 del capitolo 18 dovrebbe essere ambientata con una grossa probabilità in questa zona, da dove la tradizione dei pellegrinaggi in Terra Santa conserva il ricordo della prima stazione, cioè della partenza della cosiddetta Via Crucis, cioè del percorso che porta dal commissariato di polizia al luogo dell'esecuzione capitale, chiamato in ebraico, come ci ricorda Giovanni, Golgotha, in aramaico per l'esattezza, Golgotha, che significa cranio, teschio, nome molto significativo di un luogo di esecuzioni capitali per crocifissione, a quei tempi fuori delle porte della città, dagli scavi archeologici fatti molto probabilmente in una cava di pietre in disuso, cioè in uno sperone roccioso, spaccato, comunque in disuso, alle porte della città. Questo il contenuto del capitolo 18. Dunque, la scena dell'arresto, la scena del confronto con le autorità religiose, la scena del trasferimento di fronte all'autorità politica, come la chiameremo noi oggi, cioè di fronte al prefetto o procuratore romano o governatore, procuratore vuol dire governatore per conto di Roma, che a quei tempi si chiamava Ponzio Pilato. La scena davanti a Ponzio Pilato dall'Evangelista Giovanni è caricata, cioè è enfatizzata, caricata di accento, di importanza particolare. Le altre tre scene corrispondono più o meno ai contenuti dei sinottici, con qualche sfumatura particolare, l'una e l'altra. Dunque, il fatto che il capitolo 18, primo dei due capitoli del racconto della Passione, sia articolato così, dipende dalla tradizione cristiana, comune a tutti e quattro gli evangelisti e quindi precedente ai nostri evangelisti, antica, proveniente dalle origini, secondo la quale la morte di Gesù si è svolta, è avvenuta in seguito ad una congiura, a un complotto gestito dalle autorità religiose, che ha portato ad una esecuzione capitale gestita dall'autorità politica. La successione di questi due componenti è molto importante nella tradizione cristiana primitiva, perché è stata conservata, trascritta, prima predicata e poi trascritta. Perché è molto importante in questo modo? Perché è molto importante? Perché traduce, trasmette il significato della morte di Gesù. Dunque, perché sono nati i racconti della Passione? Per tradurre il significato della morte di Gesù, evento centrale, importantissimo, della vicenda terrena di Gesù. Perché tanta attenzione sulla sua morte? E più che sulla sua morte, sul senso della sua morte. Perché non era la stessa cosa che Gesù fosse morto in un modo o in un altro. E soprattutto non era la stessa cosa se la morte di Gesù era stato un incidente oppure una scelta. Non era la stessa cosa se all'interno di queste vicende che riguardano la morte di Gesù avvenuta per crocifissione, cioè con il patibolo caratteristico dei sovversivi all'autorità politica di quei tempi. Non era la stessa cosa. Se la morte di Gesù è avvenuta in quel modo, era avvenuta in quel modo per errori strategici da parte di Gesù nel suo modo di porsi. Oppure, invece, per una congiura ai suoi danni gestita da altri. La predicazione cristiana primitiva, molto prima dei nostri Vangeli, si è premurata attentamente di trasmettere in modo corretto la morte di Gesù. E più che la morte, il perché di questa morte. Il come, il perché e quindi il senso. Sono questi i problemi che stanno sotto al capitolo 18, primo dei due capitoli del racconto della passione del Vangelo di Giovanni. Bisogna esserne coscienti, bisogna saperlo, per cogliere il perché c'è questo passaggio da una cattura dietro congiura, dietro complotto, a una farsa di processo davanti alle autorità religiose, ad una traduzione davanti all'autorità politica. Perché un percorso così? Perché per poter capire il senso della morte di Gesù bisogna leggerla, tra virgolette, comprenderla, capirla come il risultato finale di una congiura ai suoi danni gestita dalle autorità religiose e solo eseguita dall'autorità politica. Avente quindi come causa non una causa politica, non un conflitto di carattere politico, non degli errori strategici di Gesù nel suo modo di muoversi nel contesto a lui contemporaneo, ma invece dovuta a un conflitto di natura religiosa, dovuta cioè alle sue pretese e alle sue caratteristiche, alle caratteristiche della sua predicazione di riformatore religioso radicale. Evidentemente non era la stessa cosa se Gesù era morto per motivi strategico, sociologico, politico, per un incidente di percorso suo, o invece per una congiura gestita dalle autorità religiose, per una conflittualità religiosa tra lui e i gestori ufficiali della religiosità del suo popolo. C'è tutto questo intessuto tra le righe di questo capitolo 18 che bisogna ricordarci, e ce lo diciamo previamente perché è un criterio di lettura. Detto questo, l'altra cosa importante nel leggere questo capitolo, comunque questo è l'aspetto, diciamo, storico del racconto, storico cioè quello che appartiene alle origini e ai fondamenti di questo modo di raccontare. L'altro aspetto importante è il modo come l'Evangelista Giovanni narra questa storia, il modo suo specifico, perché questa storia la narrano tutti e quattro. Ci sono quattro versioni. La versione giovannea, quella che stiamo leggendo, ha delle sue caratteristiche. La prima ve l'ho già accennata. Enfatizzare, cioè dare una grossa, un grosso sviluppo, un grosso accento, una grossa attenzione all'elemento finale, alla presentazione di Gesù davanti all'autorità politica. L'Evangelista Giovanni sviluppa questo elemento con un dialogo serrato, fatto con grande cura e con grande precisione fra Gesù e Pilato, cosa che nessun altro evangelista ci riferisce. Dell'altra scena, quella davanti ad Anna e Caifa, ma soprattutto davanti a Canaan, Yohanan, Yohanan o Canania che si chiamasse, preciso non lo sappiamo, comunque il significato del nome è lo stesso. L'altra scena, quella davanti all'autorità religiosa, dall'Evangelista Giovanni praticamente viene intessuta attorno ai rinnegamenti di Pietro come contrappunto, in modo simile agli altri evangelisti. E invece che attorno al Sinedrio e all'intervento di Caifa, intorno soprattutto all'intervento di Canaan, del quale si dice solamente che ha un diverbio con Gesù o una scorrettezza nei confronti di Gesù. Si dice solamente praticamente quella scena dello schiaffo dato da una delle guardie del palazzo dei sommi sacerdoti a Gesù, solamente per il fatto che aveva detto: cosa vuoi sapere da me? Vuoi fare l'inchiesta sulla mia, sui miei insegnamenti, da notare, sui miei insegnamenti con me? Falla con quelli che mi hanno ascoltato. Mi hanno ascoltato tutti, c'hai una città intera, c'hai una regione intera che puoi, presso cui ti puoi informare. Cosa vieni a fare l'inchiesta da me? Che senso ha questa scena, questa domanda? Il mettere in rilievo indirettamente che quello non è un processo, ma una farsa di processo. Che quella non è un'inchiesta, ma un pretesto per un'accusa già prefabbricata. Il mettere in rilievo che il far passare Gesù davanti all'autorità religiosa, secondo le regole classiche dei casi come questo, cioè dei casi di turbativa religiosa della vita del popolo, era soltanto un pro forma. Come del resto fanno gli altri evangelisti a loro modo, in modo più organico, anche l'evangelista Giovanni sa che questo passare attraverso l'autorità religiosa è formalmente corretto, e corrisponde alle vere ragioni della morte di Gesù, che stanno in un conflitto con le autorità religiose. Ma di fatto è una commedia, è una farsa, perché le vere ragioni della morte di Gesù non stanno nell'aver individuato qualcosa di eretico, di scismatico, di pericoloso religiosamente da parte sua, ma nel fatto che egli aveva acquisito in breve tempo una personalità carismatica, diremmo noi oggi, dall'influenza popolare, dall'importanza strategica così grossa che rischiava di spiazzare il primato dell'autorità religiosa ufficiale. Questa è la tesi che di fatto, dal punto di vista storico, sostengono tutti gli evangelisti come vera ragione della morte di Gesù per iniziativa delle autorità religiose. L'evangelista Giovanni, attraverso questo modo di procedere, la farsa del processo religioso, la presentazione dell'incontro con Pilato come un Pilato gestito, tra virgolette, stranamente, dagli eventi, invece che lui gestire gli eventi. Così pure l'altra scena, la scena della cattura di Gesù, viene redatta dall'evangelista con delle caratteristiche che mettono in rilievo di nuovo la congiura, cioè che nella morte di Gesù, cioè nell'insieme del capitolo 18, prima parte del racconto della Passione, è in azione, agisce un conflitto di natura religiosa tra potenze che non sono tanto gli uomini di cui si fanno i nomi, ma lo scontro che si era nei capitoli 5-12 del Vangelo di Giovanni, preparato e descritto, lo scontro frontale, inconciliabile, irriducibile, tra la luce e le tenebre, tra la parola di Dio e il regno di Satana, tra la verità e la falsità o l'iniquità. Le cose vengono raccontate, a cominciare da questo capitolo 18, in modo conseguente ai capitoli 5-12 del Vangelo di Giovanni, come uno scontro tra queste due componenti del mistero della storia, tra questi due operatori sul teatro della storia umana, che sono da una parte l'amore di Dio, dall'altra l'amore di Dio rappresentato dalla presenza di Gesù, dall'altra l'iniquità del mondo, l'essere per così dire sclerotizzato, strutturato in maniera iniqua del mondo umano, ivi compresa la istituzione o le istituzioni religiose, che a confronto o all'impatto con Gesù, che l'Evangelista Giovanni chiama il Logos, il rivelatore di Dio, vengono a fare impatto violento, cioè vengono a collisione, no? Vengono in rotta di collisione. E questo scontro, per così dire, sovrumano, questo teatro di uno scontro, per così dire, epocale, che viene continuamente suggerito attraverso il modo di narrare del Vangelo di Giovanni. Prima attraverso la scena della cattura di Gesù, che avviene nonostante che Gesù potesse evitarla. Questa è la cosa sottolineata da Giovanni. E lui che si lascia catturare, secondo il racconto di Giovanni. Ricordate, l'abbiamo letto il Venerdì Santo, caratteristico di quella scena è questo: chi cercate? Gesù di Nazaret. Sono io. E stramazzarono per terra. Ripetuto due volte, per enfatizzare la cosa, chiaramente, no? Poi viene riferito il particolare di Pietro, che estrae la spada e prende le difese del suo maestro, e Gesù gli dice: ma cosa fai? Gesù lo ferma di sua iniziativa. Predomina chiaramente l'iniziativa di Gesù, ed invece è Gesù che è catturato, cioè succo finale, chiaro, Gesù si offre alla cattura. Scena successiva, in contrappunto, vi dicevo, i rinnegamenti di Pietro, di Giuda. Si era detto, l'abbiamo visto nel capitolo 13, che Satana entrò in Giuda. Per questo Giuda diventa parte della congiura. Di Simone, o la vicenda di Simone, che nonostante l'attaccamento al suo maestro viene, per così dire, ad essere in balia di una iniziativa più grande di lui, di nuovo mostra che qui è in atto una vicenda gestita non da Simone, né soltanto dalla sua buona volontà o dal suo attaccamento a Gesù, ma da uno scontro epocale tra luce e tenebre, per cui chi non è tutto nella luce è nella tenebra. Dall'altra parte, la scena di Gesù schiaffeggiato solo perché ha detto la verità mostra che qui è in atto una regia dell'impero delle tenebre. Ricordate che si mette in evidenza, al posto del processo, delle accuse, del non trovarsi d'accordo dei testimoni, come succede negli altri evangelisti, dell'iniziativa di Caifa, che trancia la questione costringendo Gesù con una domanda diretta, a fare una proclamazione blasfema, eccetera. Al posto di tutto questo, la scena dello schiaffo, dove risulta evidente che l'offeso è Gesù. Non è che lui ha offeso qualcuno. Cioè, dove risulta evidente che Gesù, di nuovo, nonostante tutto e a dispetto di tutto, si offre alla morte per libera scelta. Come aveva detto, secondo l'Evangelista Giovanni, nel capitolo decimo, sono io che offro la mia vita, nessuno me la toglie. Abbiamo trovato questa frase nel capitolo decimo. In modo coerente si svolgono le scene di questo capitolo diciottesimo e poi nella presentazione davanti a Pilato, all'autorità politica, ecco, di nuovo l'Evangelista, sottolineando questo dialogo fra Gesù e Pilato sul termine re, tu sei il re dei giudei? Certo che lo sono, ma non come lo intendi tu. Io sono re, ma in un altro modo. Quindi chi mi ha consegnato a te? Sentite questa frase. Chi mi ha consegnato a me? A te ha una colpa più grande.
Chi sarebbe?
Cioè l'autorità religiosa. Quindi la sottolineatura esplicita che la morte di Gesù è non un'iniziativa dell'autorità politica, quindi non è basata su dei motivi politici, ma su dei motivi religiosi. Già la tradizione cristiana primitiva lo sottolineava, e vi avevo già detto prima perché. Perché era importantissimo il senso della morte di Gesù come risultato di quel che egli aveva detto, di quel che egli aveva fatto, risultato di una riforma religiosa radicale da lui sostenuta e portata avanti, risultato di una conflittualità religiosa. E perciò, di conseguenza, quello che Giovanni sottolinea di più, risultato di una libera scelta di Gesù, non di un suo incidente, non di una sua ingenuità, non di un suo calcolo politico, strategico, sociologico, sbagliato, non di una sua colpevolezza o scorrettezza di movimento, non di una cosa che dipendeva da lui, ma da un'iniziativa di cui egli è coscientemente, lucidamente e liberamente la vittima, e che è lo scontro epocale tra la luce e le tenebre. Questo è il filo conduttore, come sentite, fortemente religioso, fortemente marcato dei caratteri della predicazione cristiana primitiva, che annunciavano il senso della morte di Gesù come scelta, come morte per amore, come risultato di una congiura o di una conflittualità di carattere religioso, risultato delle sue scelte, del suo modo di parlare, del suo modo di agire, conseguenza della sua vita, culmine e compimento del suo progetto di vita, come già era sottolineato dagli altri evangelisti, con la scena famosa delle tentazioni di Gesù, riportata da Luca e da Matteo già dall'inizio della vicenda, precisamente per mostrare che dalle scelte fatte da Gesù fin dall'inizio, e cioè di procedere in un modo piuttosto che in un altro, dipenderà poi la morte di Gesù. La morte di Gesù in tutti gli evangelisti ed anche in Giovanni è strettamente collegata con le scene di controversia, di conflittualità con le autorità religiose riportate prima lungo tutto l'arco del Vangelo. Le sue prese di posizione, le sue pretese riformatrici, secondo i sinottici la presa di posizione sul Tempio di Gerusalemme, goccia che fa traboccare il vaso, ultimo elemento supremo della conflittualità che produce la sua, immediatamente, a breve scadenza, la sua morte. Invece, secondo Giovanni, questo particolare di presa di posizione sul Tempio è all'inizio della sua attività, al posto dei racconti di Matteo e di Luca, delle tentazioni di Gesù. Allo stesso posto iniziale, con la stessa posizione, con la stessa intenzione, cioè con l'intenzione di indicare che fin dalle origini la vicenda di Gesù è destinata a questo sbocco per via delle posizioni che egli fin dalle origini ha preso in campo religioso. La tesi è la stessa, la disposizione di materiali è diversa, il risultato nel lettore attento, che sta attento, è lo stesso, cioè la proclamazione, la predicazione del senso della morte di Gesù. Di che morte egli è morto? C'è questa frase nel commento di Giovanni proprio qui, che fa la spia di qual è il suo modo, il suo caratteristico modo di raccontare. Altre volte l'abbiamo trovato, il Vangelo di Giovanni ha delle note del redattore inserite nel testo, mentre noi oggi le metteremmo, quando stampiamo qualcosa, le metteremmo a piedi pagina, cioè nelle note. Le note del redattore oggi si mettono in nota. Questo accorgimento grafico non c'era, quindi sono qui nel testo, nel Vangelo di Giovanni, queste specie di commenti dell'autore ogni tanto si infilano tra le righe. Uno di questi si trova qui al versetto 32, quando, cioè, a commento della frase delle autorità religiose, a noi non è consentito mettere a morte nessuno, cioè se noi potessimo l'avremmo ammazzato noi, ma tu sai bene che noi abbiamo bisogno di te come braccio secolare della nostra iniziativa. La sottolineatura, cioè, che la morte di Gesù è gestita dalle autorità religiose, anche se eseguita, ma solo eseguita dall'autorità politica, dietro pressione, dietro influenza, dietro iniziativa delle autorità religiose. Commentando questa frase, che è la chiave di lettura della morte di Gesù, del racconto della passione in tutti e quattro i Vangeli, perché è importantissimo, ripeto, fondamentale il senso della morte di Gesù, perché è legato al senso della sua vita, commentando questa frase l'Evangelista c'ha questa nota del redattore: così si adempivano le parole di Gesù che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire. Cosa vuol dire di quale morte? Non di quale patibolo. Anche quello, se volete, perché la frase di Giovanni qui si riferisce a qualche altra frase detta da Gesù prima, quando dice ad esempio quando sarò stato elevato da terra attirerò tutti a me. Elevato da terra, dice Giovanni, indica di quale morte sarebbe morto, cioè di crocifissione, roba che è un patibolo romano. Certo, significa anche questo la frase di quale morte doveva morire, il commento del redattore, no? Così si adempivano le parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire, cioè di una morte di un patibolo romano. Però più a fondo ancora la frase, significa qualcos'altro, di quale morte doveva morire, cioè di una morte di iniziativa delle autorità religiose. A noi non è lecito, questa è la frase di commento, a noi non è lecito uccidere nessuno, condannare a morte nessuno. E di una morte dovuta all'iniziativa delle autorità religiose, perché è una morte collegata con la sua vita, col suo modo di vivere e di agire, con le sue prese di posizione, con le sue scelte, di una morte risultata, risultato di sue scelte, di una morte per amore. Tutto questo è dentro quelle righe, quella frase di commento, versetto 32, che perciò appare essere la spia di come il racconto della passione viene imbastito dall'Evangelista Giovanni. Poi ci sono altri particolari.
Infatti Pilato dopo, no? La tua gente, i sommi sacerdoti ti hanno consegnato.
Sì, una continua sottolineatura, ma anche negli altri evangelisti che l'iniziativa è religiosa. Ma ecco, bisogna cogliere il perché di queste sfumature, che sottolineano questo, perché il nocciolo della questione è il senso della morte di Gesù. Per la predicazione cristiana primitiva non si trattava di dire che Gesù era morto, lo sapevano tutti, non c'era bisogno di predicarlo, né si poteva predicare la morte infame di Gesù sul patibolo più infame che esistesse. Il nocciolo della questione non era che Gesù era morto sul patibolo romano. Il nocciolo della questione è perché Gesù era morto in quel modo. Che senso aveva quella morte? Su questo si imbastiscono i racconti della passione, anche nel Vangelo di Giovanni, il quale in particolare sottolinea la libera scelta di Gesù: nessuno la vita me la toglie, sono io che la offro, secondo la frase di Giovanni 10, trovata, che abbiamo incontrato quando guardavamo il capitolo 10, no? Secondo la frase di Giovanni 10, io sono il buon pastore, offro la mia vita per le mie pecore, perché sono io che offro la mia vita, per poi riprenderla di nuovo, nessuno me la toglie, io la offro da me stesso. Versetti 16, 17, 18 del capitolo 10. E al capitolo 15 avevamo sentito la frase, no? Nessuno ha un amore più grande di quello di colui che offre la sua vita per i suoi amici. E in questa linea si muove soprattutto il capitolo 18 di Giovanni. Le sfumature che ha sottolineano soprattutto questo. Dopo ci sono delle implicazioni anche politiche interessantissime nel confronto tra Gesù e l'autorità politica, nelle frasi che lui gli dice, quando gli dice tu non avresti nessun potere, il potere viene dato dall'alto, il mio regno, io sono re, ma non nel modo come dici te, cioè io ho una visione della politica che non è la tua. Sono tutte un sacco di implicazioni anche di questo genere, però queste sono in secondo piano rispetto al filo conduttore del capitolo 18, che è quello di sottolineare la morte di Gesù di sua libera scelta, frutto delle sue scelte, per motivazioni religiose, solo eseguita dall'autorità politica, che viene, per così dire, gestita, usata dal modo come si presentano le cose. Ecco, questi sono alcuni indirizzi per la vostra lettura del capitolo 18, perché vi orientiate un po' meglio e perché sappiate, cioè non abbiate gli inciampi di natura informativa, non so se li ho prevenuti tutti, ma insomma ho cercato di prevenire quelli dei più grossi, e anche perché foste già orientati verso la direzione giusta nella lettura di questi versetti, cioè accogliere quelle sottolineature, quelle sfumature che l'Evangelista ha voluto metterci e che ci riguardano poi così direttamente, perché questo modo di raccontare la morte di Gesù è un modo di predicare l'importanza della sua morte, del mettersi davanti alla sua morte per i cristiani, l'importanza del mettersi davanti a questa morte in questo modo per la conversione. Questo è il nocciolo a cui vi volevo in qualche modo predisporre, preparare. Poi fate un po' la lettura e ci fermiamo la prossima volta magari sulle cose che voi notate o sottolineate più direttamente. Oh, l'altra volta invece abbiamo presentato il capitolo 11.
È un incanto la dottrina su questo capitolo qua, sì. È spiegato. Il discorso che i giudei dicevano a noi non è consentito mettere a morte nessuno.
Sì.
Poi c'è Pilato che dice io non trovo... in lui nessuna colpa.
Sì.
Quindi alla fine sono stati i giudei poi che l'hanno condannato a morte.
Sì.
Ecco, la domanda è questa, non c'è un controsenso tra la prima parte, cioè il discorso che i giudei non possono mettere a morte nessuno, e poi la condanna a morte di Gesù, nonostante che Pilato non abbia trovato in lui nessuna colpa.
Il controsenso è intenzionale, non è un controsenso, è un modo di raccontare le cose che lo mette in rilievo, questa specie di Pilato che, pur essendo il detentore dell'ultima parola, in realtà fa ciò che altri hanno deciso. È, per così dire, intenzionale mostrare come la vera iniziativa della morte di Gesù viene dall'altra parte. Ecco perché si mette in rilievo questo. Storicamente che cosa è avvenuto perché le cose andassero così? Questa è la domanda storica che ci può incuriosire, ma quasi sicuramente è avvenuto un patteggiamento politico, come si fa oggi. Cioè, io ti do questo perché tu mi dai questo. È storia di tutti i giorni che le trattative, cominciando da quelle dell'elezione del Presidente della Repubblica, che si stanno facendo, si svolgono in questa maniera. Io ti do questo, ma tu mi dai quest'altro. Cioè, ai vertici, tra poteri intesi come sede di potere, le cose si patteggiano e si palleggiano in questo modo. Storicamente è molto probabile che è avvenuto così. Pilato era effettivamente colui che poteva dire sì o no. A questo corrisponde la frase: a noi non è lecito eseguire una condanna a morte senza la tua firma. Di fatto ha firmato, sì, perché senza la sua autorizzazione, come dice questa frase, non poteva avvenire, no?
Il discorso del lavarsi le mani,
riferito da un altro evangelista, da Matteo, sottolinea anche là che non è lui il responsabile. Cioè, di nuovo, sottolinea che la morte di Gesù ha come causa non il fatto che egli sia un criminale e come tale perseguito dall'autorità, ma il risultato di un patteggiamento, di un pallottino tra poteri. Anche quello là sottolinea la stessa cosa. Ma qui non si dice quello lì, eh?
No, si poteva convenire anche all'autorità politica.
Devono avere trovato qualcosa di comune. I patteggiamenti si fanno così, no? Quando qualcosa conviene tutti e due, ci si trova d'accordo. Le trattative si fanno per raggiungere quel punto in cui tutti e due si è d'accordo e quindi si vara. Così avvengono le trattative politiche. Questo è il prezzo della gestione delle cose di tipo verticistico. Il prezzo da pagare è questo, cioè la verità viene sacrificata. Significativo il confronto fra Gesù e Pilato. Io per questo sono venuto al mondo, per testimoniare la verità. E chi è dalla verità ascolta la mia voce. La risposta di Pilato. Che cos'è la verità?
Non c'è la risposta.
Ma è ovvio, perché la risposta di Pilato è: cosa conta politicamente la verità?
È l'ultima roba
conta.
Cosa conta la verità?
Ce l'ha detto.
Che cos'è la verità?
Ce l'ha detto l'avvocato Renzetti stavolta.
Ah, beh, sì,
vent'anni fa.
Ma questo è 2000 anni fa. Questo è 2000 anni fa, è un'altra, è una roba ancora più vecchia, quindi è ancora più solenne la cosa, Non è 20 anni fa, è 2000 anni fa che è stato scritto il Vangelo di Giovanni, dove gli dice Pilato che cos'è la verità, cioè te mi parli di verità, la verità a questi livelli non conta niente, io ho il potere di metterti a morte, oppure no, e Gesù gli dice tu non avresti nessun potere se non ti fosse dato. Cioè, si vede la relativizzazione del potere politico fatta da Gesù in nome di tutta un'altra politica, di tutta un'altra logica. Questo è un discorso molto bello tra le righe di questa scena, di tipo politico, che implica una visione cristiana della politica, poi per chi si vuole ispirare al Vangelo. Però in secondo piano, in primo piano è sempre la sottolineatura che Gesù muore come risultato di un patteggiamento. Il giusto, il vero, ci rimette sempre a questi livelli, in questo modo. C'è un discorso anche politico, se volete, ma prima di tutto l'accento cade sul modo come Gesù muore, cioè per l'andare avanti di un progetto perverso di cui egli è la vittima volontaria ed innocente, che sceglie liberamente di essere la vittima, di precisamente per smantellare o, come si dice oggi, destabilizzare questo sistema, cioè questo modo di andare avanti della
quindi
storia,
quindi per mettere in evidenza maggiormente la malvagità.
Per mettere in evidenza,
no? Se Gesù
che
innocente,
la morte di Gesù è il prezzo ed è il frutto del peccato del mondo. Dicevi te?
No, dicevo, dal punto di vista storico, quale sarebbe la contropartita che Pilato o comunque l'autorità?
Non lo sappiamo. Non lo sappiamo, ma sicuramente ha a che fare con i loro rapporti politici tra di loro. E hanno patteggiato qualcosa da ambo le parti. Gesù, cioè Pilato, ha offerto questa disponibilità, però sicuramente a condizione che loro gliene dessero un'altra su un altro campo. Non sappiamo quale.
Oppure anche semplicemente per accontentare l'altro potere, no?
Sì, ma non a gratis, eh?
C'è non gratis ad alto livello, penso.
Ma sì, però c'è sempre un prezzo,
magari più avanti, no?
C'è sempre un prezzo, non si fa mai gratis un favore, nulla si fa per nulla a
sì, questi
livelli.
Ma in quel
livelli.
Momento lì probabilmente cioè c'è stato questo condiscendere, accontentare il desiderio di questi sacerdoti che volevano la morte di Gesù.
Ma non certo, per accontentarli, non c'è, ma perché non interessava ai nostri evangelisti fare la storia di quei due poteri?
Potrebbe esserci anche un ricatto, perché il discorso di Cesare che tiene in ballo.
Dunque, l'evangelista accenna un ricatto.
Il ricatto c'è.
Accenna un ricatto. E l'accenno è in quella frase: noi non abbiamo altro re all'infuori di Cesare, chi
si fa re
come lui è nemico di Cesare. Dunque una mossa che in questo caso potrebbe essere dal tono precisamente ricattatoria, il che farebbe presupporre che invece che di un patteggiamento su qualcosa si è trattato di una forzatura basata evidentemente su qualche precedente o su qualche situazione reale contemporanea. Di fatto le poche informazioni che noi abbiamo su Ponzio Pilato dal punto di vista storico, dagli storici, sono che Ponzio Pilato è finito politicamente male per un ricorso contro la sua attività di governatore in Palestina. Quindi, e non è successo solo a lui, i precedenti esistevano prima di lui, quindi può anche essere che la frase del ricatto sia allusiva ad una situazione storica reale, che fu quella di un, come dire, di un avere patteggiato praticamente da parte di Pilato la sua stabilità, diremmo noi oggi, politica contro il prezzo della morte di Gesù. Quindi l'aver accontentato, ma non per accontentare, ma di nuovo per un prezzo politico. Di fatto, molto prima che esistesse il governatore romano, e anzi, proprio per questo motivo cominciò il governatorato romano, l'ultimo dei figli di Erode, a cui il testamento di Erode il Grande aveva affidato per testamento il governo del sud del paese, cioè della Giudea e della Samaria, dove poi subentrarono i governatori romani, e fu deposto da Roma precisamente dietro un ricorso contro il suo modo di governare da parte delle autorità religiose o nobiliari comunque del posto. Questo ci dice che i sommi sacerdoti, i notabili di Gerusalemme, avevano una certa carta politica da giocare, l'avevano per tradizione, cioè da parecchio tempo, dalla morte ad esempio di Erode in poi, che vuol dire dai primi anni di vita di Gesù, quindi perlomeno da una trentina d'anni. Questo spiega storicamente in modo abbastanza attendibile lo svolgersi delle cose in questa maniera, non certo perché Pilato fosse succube, fosse un debole o fosse una persona manovrabile dai sommi sacerdoti di Gerusalemme, ma perché evidentemente c'erano di mezzo dei problemi politici di rapporto, di equilibrio tra forze, di rapporto reciproco. Gesù muore vittima di un patteggiamento in questo senso o nell'altro, comunque sia, di una manovra tra vertici, dove una partita, diciamo, tra vertici, dove l'autorità religiosa, sede di un certo potere politico per quel motivo che vi dicevo, ottiene quello che riesce ad ottenere, quello che voleva. Sì.
I farisei ci vanno a punire una volta alla morte perché il loro contraltare, insomma, li mette in difficoltà, una
gente. Dunque, non sono i farisei di cui si parla, sono i sadducei.
Sono quasi già vecchi.
Non è la stessa cosa, storicamente, Storicamente non è la stessa cosa. Le autorità religiose sono i sadducei.
Gli ufficiali.
Sì, quelle che erano poi a Gerusalemme soprattutto erano detentori di un potere anche, oltre che religioso, politico, notevole per questi motivi di...
Quindi loro perdono il seguito, no? Perché Gesù, come riformatore radicale, rischia di avere dentro di sé una folla, quindi loro di non averla tutti più. Ma c'è nel capitolo 11, una frase che mi ero segnato,
sì,
il versetto 40, mi pare, una frase che dice: se lo lasciamo fare, verranno i romani e ci distruggeranno. Qui è una frase che mette questo rapporto con Gesù in una chiave politica, mi pare, no? È un pretesto, è un gettare fumo negli occhi questo interesse politico che spinge loro a cercare la morte di Gesù?
Queste implicazioni politiche, della, prima di tutto, della vita di Gesù, di conseguenza della morte. È molto probabile che siano dei ricordi storici molto precisi quelli che stanno dietro a quelle frasi lì. Per quale motivo? Per il risvolto, l'implicazione politica che la vicenda di Gesù, prima di tutto, quindi anche la morte, ha avuto. Lo si rileva dal modo come vanno le cose nel racconto della passione e soprattutto nella morte di Gesù, per esecuzione capitale del patibolo destinato ai sovversivi. Dunque, di fatto Gesù è morto per mano del potere politico, ufficialmente, giuridicamente. Se si riuscì ad ottenere per Gesù una esecuzione capitale di questo genere, cioè a dare una presentabilità giuridica a un'esecuzione capitale di questo tipo, vuol dire che qualche appiglio ci doveva essere. Difficilmente senza nessun appiglio sarebbe stato politicamente e giuridicamente possibile l'esecuzione capitale di Gesù con condanna romana. Qualche appiglio c'era per essere riusciti ad ottenerlo e a portare a termine un progetto di questo genere, che evidentemente appare un progetto molto ben architettato per essere riuscito ad andare a termine con successo in questa maniera. Qualche appiglio doveva esserci, quindi il modo di muoversi di Gesù aveva delle implicazioni politiche. Quali implicazioni politiche? Questo discorso è molto interessante, perché rivela un aspetto della vicenda di Gesù, cioè l'aspetto politico, al quale solitamente non si dà nessuna importanza o che addirittura si nega. Ma soprattutto rivela quali dovevano essere le dimensioni storiche del movimento spirituale, del movimento religioso, suscitato da Gesù, da una parte, quasi insomma che si voglia dire attraverso questi particolari che si intravedono nei nostri Vangeli, quasi si voglia dire che il movimento suscitato da Gesù cominciava a prendere una consistenza quantitativa che aveva rilevanza politica, cioè che per i gestori degli equilibri politici aveva una certa incidenza, cioè era una cosa da prendere in considerazione. Perché ma se non direttamente quello che è difficile che Gesù lo alimentasse da quel che conosciamo di lui, per il fatto che aveva una consistenza di base, o comunque di simpatizzanti, di gente che gli girava attorno più o meno direttamente, che cominciava ad essere politicamente rilevante. Cioè, cosa vuol dire politicamente rilevante? Che aveva un peso sugli equilibri, perché lasciarlo andare avanti, cioè lasciarlo crescere, lasciarlo sviluppare ancora, avrebbe portato a delle conseguenze di mutamento degli equilibri di forze attuali o esistenti a livello della delicatissima situazione palestinese di quei tempi, che era veramente delicatissima, perché nel calderone bollivano parecchie spinte e farne prevalere una equivaleva poi ad affrontarne le conseguenze. Cercare di mantenerle tutte in una rilevanza minore, magari facendo in modo che una annullasse l'altra, era una saggia politica di ordine pubblico. Da una parte questo. Dall'altra, questi accenni dovrebbero rivelare, cioè far intravedere, l'altro aspetto che abbiamo già accennato, cioè come le scelte di Gesù, il modo di parlare, il modo di agire, oltre che e forse più ancora che il seguito quantitativo, erano state lucidamente capite dai responsabili dell'autorità religiosa come aventi delle implicazioni sovversive. Cioè, il modo di fare e il modo di parlare di Gesù deve essere stato lucidamente capito dalle autorità religiose come un modo di fare radicalmente riformatore, che cioè lasciato andare avanti avrebbe spiazzato prima o poi la leadership religiosa del sacerdozio di Gerusalemme. Quindi avrebbe preparato una messa in minoranza o comunque una crisi nella leadership religiosa del paese, cosa che evidentemente non erano riusciti a fare i farisei, che un movimento religioso molto precedente, molto più vecchio, dico, di quello suscitato da Gesù, e che evidentemente i sadducei erano riusciti a cooptare nella dirigenza. Stiamo facendo ragionamenti politici, ma non erano per niente estranei alla realtà di quel tempo. Dagli Atti degli Apostoli sappiamo che una componente del Sinedrio, e quindi della dirigenza ufficiale, era farisaica, il che vuol dire che i sadducei erano riusciti, nonostante le divergenze teologiche tra i due gruppi, erano riusciti ad ottenere in qualche modo un concordato politico tra le due componenti e a cooptarli nel Sinedrio, precisamente per evitare che un movimento andasse sulla bilancia delle forze a modificare gli equilibri. Per Gesù è molto probabile che prima o poi, per esempio all'epoca della sua morte, le cose cominciassero ad essere intraviste come aventi un futuro di questo genere, con cui bisognava fare politicamente i conti, e molto probabilmente le autorità religiose hanno capito che, a differenza dei farisei o del movimento farisaico, lui non si sarebbe potuto cooptarlo. E da allora non restava che eliminarlo. Devono aver fatto un'analisi lucidissima di questo tipo. Nessuno ce lo dice in modo chiaro come ve lo sto dicendo io. Sono dei risultati di ragionamenti sul testo, no? Di osservazione del testo.
C'era la frase, che facciamo?
Sì, è la frase che accennava lui. Ma lui domandava che significa quella frase? Ecco, può significare queste due cose, forse tutte e due insieme. Da una parte la consistenza che forse stava prendendo il movimento di Gesù, dall'altra, forse più probabilmente ancora di questa, l'ipotesi che invece si fosse visto chiaro nel movimento di Gesù delle implicazioni di riforma radicale con le quali non si poteva venire a compromesso.
Quindi allora tutto questo discorso potrebbe anche essere utilizzato per spiegare quello che dicevi prima, che cioè il discorso di eliminarlo anche preso alla fine anche dall'autorità politica è un interesse anche per la stessa autorità politica, questo che rompe gli equilibri alla fine fa dei danni sia alla misura misura che a quella politica.
O perlomeno deve essere stato presentato sotto quest'ottica all'autorità politica per poterla cooptare. I testi dei racconti della Passione di tutti i sinottici e anche di Giovanni farebbero propendere per un'ipotesi di questo genere, cioè Gesù è stato presentato come un elemento politicamente pericoloso. La cosa è riuscita con successo perché evidentemente nelle sue vicende qualche implicazione politica poteva essere rilevabile.
Ma questo è inevitabile, cioè voglio dire, questo è vero in tutti i tempi, non soltanto per Gesù, perché certo, il fatto di portare avanti la verità, cioè di restare legati alla verità, di volerla ad ogni costo affermare, inevitabilmente va a scontrarsi con l'autorità politica, se per politica si intende il potere.
Sì, perché inevitabilmente
quindi per forza,
ha delle implicazioni politiche qualunque opzione morale,
ecco,
o ancor più religiosa. Questa è la cosa che di solito non si dice e non si sottolinea a proposito dei Vangeli, ma che è universalmente valida. Qualunque opzione morale, anche soltanto morale, ma ancor di più religiosa, presa coerentemente, significa delle premesse per una certa politica, cioè ha delle implicazioni politiche, ha una valenza politica.
Però ammettere in pubblico, questa è la conclusione qui del XVIII, no? Da parte di Pilato, io non trovo in lui nessuna colpa.
Sì.
Quindi ditemelo voi se lo devo uccidere o no.
No, non era pensabile questo. Io non trovo in lui nessuna colpa, vuol dire dal punto di vista criminale non è possibile incriminarlo. Per la legge romana e i limiti della legge romana non è possibile incriminarlo. Questo testimonia da una parte la delicatezza del caso e dall'altra sottolinea di nuovo che cosa? Che la morte di Gesù, eseguita con questi connotati, è stata forzata in questa direzione.
Cioè, Pilato per iniziativa deve di
Pilato deve è stato forzato, tra virgolette, in qualche modo forzato in questa direzione per motivi politici. Cioè chi ha ordito il progetto è stato abilissimo, cioè ha saputo trovare i punti deboli della faccenda per Pilato in modo da condurlo dove volevano loro.
Quindi c'è la mano di Dio, perché doveva tutto dover succedere
così. Il che dopo viene letto come non tanto la mano di Dio, ma invece l'impero delle tenebre che governa la storia, al punto tale che arriva a sacrificare impunemente la verità, arriva a sacrificare impunemente il Signore, l'unigenito figlio di Dio, la luce, senza guardare in faccia, cioè a nessuno, da quanto è ormai un idolo mostruoso. E allora, di conseguenza, l'altra, rovesciando la medaglia dall'altra parte, Gesù appare come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, cioè sul quale si scarica, il quale si carica il peccato del mondo, cioè colui che si fa volontariamente vittima del peccato del mondo per destabilizzare o scardinare il sistema. Cioè, tutte quelle frasi sono funzionali alla presentazione del senso della morte di Gesù. Quello è il filo conduttore dei racconti della passione. Ricordiamocelo, perché altrimenti non cogliamo il senso di tutto il racconto, che è veramente importantissimo in tutti e quattro i sinottici e anche nel Vangelo di Giovanni. Il racconto della passione è un pezzo di predicazione cristiana, la predicazione del senso della morte di Gesù.
Il capitolo 16, versetti 22-23. Così anche voi ora siete nella tristezza, ma vedrò di nuovo il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. In quel giorno non mi domanderete più nulla. A che momento si riferisce Gesù?
Dunque, qui si riferisce al dopo la sua morte, cioè alla stagione nuova che si sarebbe aperta con la sua risurrezione dalla morte, cioè quando la vostra tristezza si muterà in gioia. In quel giorno non mi domanderete più nulla, prosegue il versetto dicendo, perché se chiederete qualcosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Quindi se io sono in voi e voi siete in me, è ovvio che non c'è più neanche bisogno che chiediate qualcosa al Padre, perché qualunque cosa chiediate la chiederete nel mio nome e quindi egli ve la darà. E la stagione a cui si riferisce è quella della risurrezione, intesa come la convivenza tra Gesù e i suoi in maniera definitiva, cioè quando non ci sarà più da affrontare la separazione o lo shock della morte, quando con l'immagine del parto, la parabola del parto immediatamente precedente, è venuto al mondo una nuova realtà. È la stagione, insomma, di